Ora, tutti questi aspetti, questi esempi dimostrano appunto che ci può essere una diversa appunto, qualificazione dell'operazione rispetto a quella che avremmo applicando altre regole, diciamo, più fondate su aspetti di, come dire, strettamente giuridici, se vogliamo. E così, ad esempio, un altro esempio, sì, è quello che in realtà abbiamo già fatto dell'acquisto di azioni proprie, visto in chiave giuridica come acquisto di beni, cioè azioni, della stessa società da iscrivere all'attivo, in contropartita un'uscita di cassa, come se fosse l'acquisto di un qualsivoglia altro bene. Mentre dal punto di vista dei principi internazionali, queste operazioni vengono considerate come operazioni sul capitale, come dei rimborsi di capitale, diciamo così, con una riduzione del patrimonio netto, quindi non figura un'apposita voce dell'attivo, cioè alle azioni proprie, ma l'acquisto di azioni proprie. Vede da un lato l'esborso, la fuoriuscita di mezzi finanziari e dall'altra una diretta riduzione del patrimonio netto contabile. Ora, appunto, tutto questo ci fa capire quali sono i problemi di qualificazione, perché ognuna di queste operazioni, se viene qualificata in un certo modo ai fini IAS, questa qualificazione prevale anche dal punto di vista tributario. La qualificazione poi si riflette anche sull'altro elemento di questa terna che viene nominata dall'articolo 83, e cioè si riflette sulla classificazione di bilancio. Cioè, mi sembra che la classificazione di bilancio sia strettamente connessa al tema della qualificazione, perché mi pare che prima l'operazione va qualificata in un certo modo e dopodiché segue la regola di classificazione a bilancio. Ad esempio, se io qualifico l'operazione di leasing, come nell'esempio che facevo, come un'operazione finanziaria, di finanziamento, di vendita assistita da un finanziamento, beh, a quel punto segue anche come conseguenza una determinata classificazione in bilancio di quell'operazione. E quindi cambia il soggetto titolare del bene, non più la società di leasing, ma l'utilizzatore, cambia il modo in cui io iscrivo a bilancio i canoni, perché questi rappresentano non più dei canoni, ma un pagamento rateale e una quota di interessi, e quindi mi pare che si possa senz'altro dire che il tema della classificazione in bilancio è strettamente connesso a quello della qualificazione. Sono, diciamo, i due aspetti di una medesima vicenda, cioè la classificazione è il riflesso contabile della qualificazione. E poi c'è il terzo elemento di questa terna, che è quello della imputazione temporale. E che cos'è l'imputazione temporale? L'imputazione temporale mi serve, cioè serve alle norme fiscali per stabilire quando un determinato componente positivo o negativo di reddito deve essere riflesso e concorrere a determinare il reddito imponibile. E anche qui avevamo effettuato qualche accenno, ad esempio, dicendo che queste regole di imputazione seguono un criterio formale, un criterio giuridico. Non so, ad esempio, il caso della cessione di beni immobili o di aziende segue l'idea della stipula dell'atto, vedete un criterio formale, l'atto di compravendita. Oppure, nel caso delle cessioni di beni immobili, si segue il criterio della consegna o spedizione, quindi si vanno a vedere i momenti di esecuzione del contratto, che hanno anch'essi una valenza civilistica. Nell'ambito invece dell'ambito IAS, dove non si guarda necessariamente all'elemento giuridico, ma a quello economico, abbiamo visto che il passaggio di proprietà in senso sostanziale del bene può rispondere a criteri diversi. Ad esempio, tipicamente si fa spesso riferimento al tema del passaggio di tutti i rischi e i benefici rilevanti, che può non coincidere né col passaggio della proprietà né con la materiale passaggio del possesso o della detenzione del bene. E quindi sono regole che possono benissimo divergere da quelle fiscali, dove magari abbiamo che vi è un formale atto di passaggio della proprietà e magari anche una consegna del bene, se parlassimo di beni immobili, ma non vi è ancora il trasferimento dei rischi e benefici, e quindi a questo punto la proprietà e il ricavo per il venditore, tanto per fare un esempio, non si ha per realizzato e si verrà realizzato nel momento in cui passeranno i rischi e i benefici. Oppure può anche accadere il contrario, e cioè i rischi e i benefici passano alla controparte, ma il bene non si è ancora spostato dall'impresa cedente. In un caso come questo si dà prevalenza all'aspetto sostanziale. Quindi, in pratica, queste regole di qualificazione, di classificazione a bilancio e di imputazione temporale hanno l'effetto di prevalere sulle regole fiscali pertinenti. Naturalmente, diciamo, questo fatto, cioè il fatto che queste regole diventino di fatto le regole anche fiscalmente rilevanti, porta a immaginare, e nei fatti questo in alcuni casi si sta già verificando e si è verificato, porta a immaginare una azione di rettifica dell'amministrazione finanziaria che avrà su questi punti per oggetto la corretta applicazione o meno da parte dell'impresa dei principi contabili internazionali. Quindi ci potrebbe essere, più che in passato, una intromissione, se possiamo così chiamarla, o comunque una capacità di incidenza dell'amministrazione, una capacità di sindacato, ecco, per dirla meglio, dell'amministrazione sul modo in cui l'impresa ha applicato le regole contabili, cioè se ha fatto corretta applicazione o meno degli IAS su questi punti. Questi aspetti di questa triade, qualificazione, classificazione in bilancio, imputazione temporale, non è però totalizzante, cioè non copre assolutamente, anche se copre una parte importante dei fatti rilevanti nel calcolo del reddito imponibile, resta comunque al di fuori di questo tutta una serie di eventi e situazioni che non attengono a temi di qualificazione, classificazione o imputazione a periodo. Che cosa resta fuori in particolare? Beh, ad esempio, le regole, tutte, diciamo, la parte di regole che riguardano le valutazioni di bilancio, cioè quelle regole fiscali che dettano particolari criteri di ripartizione del tempo di elementi di reddituali o di valutazione di poste patrimoniali. Ad esempio, le regole sugli ammortamenti, quindi l'applicazione a determinati beni dei coefficienti ministeriali, non è toccata dalle regole IAS. Il tema della deducibilità delle perdite su crediti, che sono deducibili solo al ricorrere di elementi certi e precisi, quindi un tema di valutazione di un elemento dell'attivo, non è toccato dalle regole IAS, cioè continuano ad applicarsi le regole fiscali. La deducibilità in determinati casi di minusvalenze o la indeducibilità in determinati casi di minusvalenze, ad esempio su partecipazioni societarie, non è toccata dalle regole sugli IAS. Quindi, diciamo, più in generale, e così anche per esempio le regole sulla valutazione dei beni in rimanenza. Quindi, più in generale, dicevo, le regole sulla valutazione dei componenti reddituali e quindi ripartizione nel tempo di elementi dell'attivo e via discorrendo, il campo delle valutazioni, insomma, non è sottratto alle specifiche regole dettate dal legislatore tributario che continuano a prevalere. E poi ancora, vi sono determinate regole che hanno, come dire, che rispondono a specifiche esigenze fiscali che anche qui non sono toccate dal tema IAS. Ad esempio, la intassabilità al 95% dei dividendi, quindi l'esenzione al 95% dei dividendi, che risponde a un principio fiscale tipico di evitare una doppia tassazione degli utili societari. O ancora le regole sulle plusvalenze su partecipazioni, la participation exemption, cioè quelle regole che andremo a esaminare e che ci dicono che in relazione a determinate partecipazioni con talune caratteristiche, il realizzo della plusvalenza non dà origine, se non in minima parte, a un provento imponibile, in quanto si tratta di proventi di plusvalenza esenti al 95% del loro importo, risponde ancora una volta a specifiche esigenze fiscali che sono più o meno le stesse dei dividendi, e anche qui le regole di IAS cedono il passo. O ancora quelle regole che forfettizzano il giudizio di inerenza, quindi ci dicono che determinati beni o determinati costi sono o determinati servizi sono deducibili soltanto in misura parziale, anche queste operano tranquillamente, cioè si tratta di regole fiscali che non vengono toccate dai principi contabili. E così lo stesso possiamo dire di eventuali norme con carattere agevolativo, delle norme che stabiliscono che in determinati casi la deducibilità deve avvenire secondo il principio di cassa e non in base alla competenza. Anche queste mi pare si possa dire che derogano, anche se si tratterebbe in questo caso di questioni che attengono all'imputazione temporale, però mi sembra che qui ci sia la prevalenza di quelle preoccupazioni antielusive tipicamente fiscali che dovrebbe far sì che la regola fiscale prevale su quella civilistica, ma in questo caso su quella dei principi contabili internazionali. Poi è anche chiaro però che evidentemente, come sempre accade quando si introducono dei concetti che non sono mai precisi, non possono mai essere precisi e definiti in ogni circostanza, ci potranno essere dei casi in cui risulterà incerto, quindi delle zone grigie, in cui risulterà incerto se una certa questione rientrava in una delle deroghe, e cioè se si trattava di una questione di qualificazione, imputazione temporale o classificazione in bilancio, e quindi valeva la derivazione rafforzata, oppure se invece si trattava di regole estranee a questa triade, a questo ambito, e in quanto tali regole per cui prevalgono le preoccupazioni di ordine fiscale e le regole di ordine fiscale, appunto. Va bene, penso che su questo abbiamo detto a sufficienza. Ancora delle questioni sulle variazioni in aumento e in diminuzione. Ah no, scusate, stavo dimenticando una cosa. Le regole in questione, cioè il principio di derivazione rafforzata, che in una prima fase ha operato soltanto per i cosiddetti IAS adopters, cioè i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, sono state dal 2015 estese anche alle altre imprese che adottano i principi contabili nazionali, tranne le microimprese. Quindi diciamo oggi la stessa soluzione della derivazione rafforzata si è estesa oltre l'ambito dei soggetti IAS adopters e quindi abbraccia una platea molto ampia con una sola esclusione delle microimprese. Dicevo, alcune altre questioni. Una, ad esempio, è sulle variazioni in aumento e in diminuzione, perché qui è utile distinguere variazioni di due diverse tipologie. E cioè noi abbiamo variazioni di tipo temporaneo e variazioni di tipo permanente. Cioè, vi ricordate, no? Le variazioni in aumento o in diminuzione servono a operare un raccordo tra il risultato di bilancio e il reddito imponibile. Ovvero, si parte nella determinazione del reddito, come ho detto più volte, non da zero, non ricalcolando tutti i costi, non diciamo dovendo rifare un bilancio apposito ai fini fiscali, ma prendendo per buono come punto di partenza il bilancio civilistico e il suo risultato, ma poi dovendo applicare regole fiscali che possono comportare una divergenza rispetto al dato di partenza. Che ne so, ad esempio nel bilancio un credito è stato svalutato perché l'impresa lo riteneva inesigibile, ma la regola fiscale è molto più stringente e richiede che per la svalutazione fiscalmente rilevante, per la deduzione di una perdita fiscalmente rilevante, vi siano elementi certi e precisi. E questa è una formula che tende a essere interpretata in modo molto rigoroso dalla giurisprudenza e dall'amministrazione finanziaria. Questo che cosa porta? Che ad esempio il credito che era stato svalutato in bilancio non è deducibile fiscalmente. E questo porta a dover fare una variazione in aumento del reddito stesso. Ecco, questo raccordo avviene attraverso le variazioni in aumento e in diminuzione. Ma a questo punto è chiaro che ci sono due tipi di variazioni, cioè appunto, dicevo, permanenti o temporanee. Che questo che cosa significa? Che alcune delle variazioni sono permanenti, nel senso che si verifica una definitiva divergenza tra risultati, cioè il risultato civile di bilancio sarà diverso da quello fiscale e questa differenza non verrà mai riconciliata. Prendiamo il caso dei dividendi. I dividendi concorrono interamente al risultato di esercizio, ma ai fini fiscali sappiamo che sono esentati al 95%. e quindi qui c'è una variazione in diminuzione pari al 95% del dividendo, per cui il reddito imponibile avrà un risultato più basso, sarà più basso dell'utile di bilancio per una misura pari al 95% del dividendo iscritto nel bilancio stesso. Ecco, questa divergenza, questa variazione è permanente, non c'è più nessun meccanismo che recupererà a tassazione quel dividendo è escluso per sempre. Facciamo un altro esempio, se c'è una norma come c'è che dice che i costi relativi alle autovetture sono deducibili solo in una certa percentuale, questo che cosa porta? Che nel bilancio troviamo l'intero importo dei costi, ma poi avremo una variazione in aumento e quindi il reddito imponibile sarà diverso nella parte in cui non considera deducibile una quota di quei costi. Anche qui siamo di fronte tipicamente a una variazione permanente, cioè quella quota di costi non verrà mai più dedotta, nemmeno in un esercizio futuro, perché questa regola non è una regola che verrà riassorbita, ma appunto si riflette definitivamente e rimane questa differenza per sempre. Altre volte invece le variazioni hanno carattere temporaneo. E sono tutti quei casi in cui la variazione è destinata a essere riassorbita da una variazione di segno opposto. Anche qui possiamo tranquillamente fare degli esempi anche in relazione a situazioni già esaminate, seppure di sfuggita, ma il caso della deduzione dei compensi amministratori per cassa al momento del pagamento, nella misura in cui c'è una delibera di riconoscimento del compenso, e questo però non viene pagato nell'esercizio, avremo che il bilancio riporterà il compenso dell'amministratore tra i propri costi, ai fini fiscali invece avremo una variazione in aumento nel caso in cui il compenso ancora non fosse stato pagato nel momento in cui, diciamo, entro la fine dell'anno. Questa variazione, dicevo, è temporanea e sarà riassorbita. Quando? Sarà riassorbita nel momento in cui il compenso verrà pagato, perché in quel caso ci sarà una variazione in diminuzione di segno opposto, che terrà conto della deducibilità nel momento del pagamento. La stessa cosa la potremmo dirla in altre occasioni, ad esempio nel caso della perdita su crediti indeducibile, la deducibilità rimessa all'esistenza di elementi certi e precisi, potrebbe accadere che in un esercizio successivo, ad esempio, l'impresa in questione fallisce. A quel punto automaticamente scattano i presupposti per la deducibilità della perdita su crediti. Quindi quella perdita che era stato oggetto di una variazione in aumento sarà in un anno successivo, in un periodo successivo, oggetto di una corrispondente per pari importo, o potrebbe essere anche per importo diverso in verità, variazione in diminuzione. Ancora c'è da dire che cosa? Che i meccanismi di che abbiamo esaminato, cioè le divergenze tra risultato, le possibili divergenze tra il risultato di bilancio e il risultato tassabile dovute all'esistenza di norme fiscali che vanno applicate attraverso i meccanismi delle variazioni in dichiarazione, può dare luogo altresì a delle conseguenze sul piano patrimoniale, cioè l'esistenza di poste patrimoniali che hanno, come dire, una duplice veste, cioè che magari dal punto di vista contabile, dell'etichetta contabile e quindi civilistica, assumono un certo significato, mentre dal punto di vista fiscale assumono un significato diverso. Possiamo a tal proposito citare due situazioni. Quello delle riserve in sospensione d'imposta e quello delle cosiddette riserve tassate, o fondi o anche fondi tassati. Allora, partiamo dalle prime. Le riserve in sospensione d'imposta si riferiscono al seguente fenomeno. A volte il legislatore tributario emana delle norme agevolative che con le quali, diciamo, viene concesso al contribuente di posticipare, ad esempio, la tassabilità di determinati componenti positivi di reddito, effettuando degli appositi accantonamenti, accantonamenti a riserva di quei componenti positivi. Ad esempio, supponiamo che l'impresa riceva dei contributi, dei contributi pubblici, poniamo, tanto per fare un esempio, e che a fronte di questi contenuti pubblici vi sia una norma agevolativa che dice che quei contributi, la tassazione, la tassabilità di quei contributi viene sospesa nella misura in cui il contributo venga accantonato in un'apposita riserva, cosiddetta appunto in sospensione di imposta, con rinvio della tassazione ad un momento eventuale e futuro. Ad esempio, non so, al momento in cui quella riserva venga distribuita ai soci, oppure al momento in cui quella riserva venga imputata al capitale, oppure ancora al momento in cui la riserva venga in qualsiasi altro modo utilizzata. Qui, diciamo, di volta in volta le leggi agevolative, le norme agevolative su questi aspetti hanno sempre fatto riferimento a situazioni ogni volta tendenzialmente diverse, cioè a volte appunto l'evento che faceva cessare la sospensione era la distribuzione, altre volte un qualsiasi utilizzo, altre volte ancora il fatto di girare la riserva a capitale. Ecco, qui siamo di fronte a degli utili, che cosa rappresentano queste riserve? Rappresentano degli accantonamenti di utili ancora da tassare, quindi degli utili in attesa di tassazione. È interessante osservare qui che, se dal punto di vista civilistico questi sono riserve di patrimonio, sono utili, come ho detto, dal punto di vista fiscale esse rappresentano delle passività. Cioè, se noi volessimo, come è il caso di fare, perché spesso il legislatore chiede di farlo a molti fini, dovessimo calcolare qual è il patrimonio netto fiscalmente riconosciuto, ebbene, le riserve in sospensione di imposta non fanno parte del patrimonio netto inteso in senso fiscale, perché sono poste che devono ancora scontare la tassazione. Quindi, se noi dovessimo calcolare qual è il patrimonio netto fiscale del compendio aziendale, ad esempio in sede di cessione a terzi, al fine del calcolo della plusvalenza, avremmo che, dal punto di vista contabile, la plusvalenza ha una determinata dimensione, mentre dal punto di vista fiscale ha una dimensione diversa, perché nel calcolo contabile quella riserva in sospensione fa parte del patrimonio netto, quindi riduce il calcolo della plusvalenza. Dal punto di vista fiscale invece non ne fa parte, è una passività, e quindi la plusvalenza da realizzo sarebbe più elevata, per un importo esattamente pari alla riserva. Fenomeno per certi aspetti speculare a quello delle riserve in sospensione d'imposta è quello dei fondi tassati. Che cosa sono i fondi tassati? I fondi tassati si riferiscono a casi di accantonamenti a fondi rischio, spese future, temporaneamente indeducibili o comunque indeducibili nel momento in cui vengono fatti. Noi sappiamo, abbiamo già accennato, ci torneremo, ci mancherebbe, ma che il principio di fondo è che il legislatore fiscale sta molto attento alla deducibilità degli accantonamenti, cioè il timore che attraverso la deduzione di un accantonamento vi sia da parte dell'impresa il tentativo di ridurre, comprimere il reddito imponibile. E quindi c'è un carattere tassativo di quelli che sono gli accantonamenti deducibili. Ora, se l'impresa effettua un accantonamento che non è incluso tra quelli menzionati dal testo unico, dovrà effettuare una variazione in aumento. E quindi si viene a creare un fondo, appunto il fondo rischi in questione, che è un fondo tassato. Perché tassato? Perché è alimentato da costi non dedotti o non ancora dedotti. La deduzione avverrà se e quando si verificherà l'evento a fronte del quale il fondo era stato costituito. Ad esempio, l'impresa istituisce un fondo per fronteggiare un rischio di una causa da parte dei clienti sulla difettosità dei prodotti. Al momento questi accantonamenti sono resi indeducibili attraverso variazioni in aumento, si crea un fondo tassato, passa qualche anno, i clienti effettivamente fanno causa, vincono la causa, l'impresa si trova costretta a degli esborsi, a dei risarcimenti, che paga movimentare, diciamo, utilizzando il fondo che era stato costituito. Ecco, questi pagamenti non danno origine ad ulteriori costi, perché i costi sono già stati contabilizzati al momento dell'accantonamento. Quindi ci sarà un utilizzo del fondo a fronte del pagamento. Ma questo utilizzo del fondo, appunto in quanto è un utilizzo di un fondo tassato, darà origine ad una variazione in diminuzione speculare all'iniziale variazione in aumento. Che cosa si vede qui? Che il fondo tassato, dal punto di vista civilistico, è una passività, è un fondo rischi e spese future, quindi sta tra le passività, ma dal punto di vista fiscale costituisce una posta di patrimonio netto, appunto in senso fiscale, perché è una posta che ha già scontato la tassazione. Torno a dire, si tratta di una posta alimentata con componenti di costo che non sono stati dedotti. E anche qui si vede quindi l'esistenza di due diverse nozioni di patrimonio netto. Una nozione civilistica, patrimonio netto in senso civilistico che siamo abituati a conoscere, ma anche una nozione di patrimonio netto in senso fiscale che può divergere dalla prima e che soprattutto diverge quando esistono delle riserve in sospensione d'imposta e dei fondi tassati. Bene, per il momento ci possiamo fermare qui.